Nel senso proprio del carisma non ci entriamo, perché Fulvio vi ha presentato un bellissimo documento all'inizio della scuola. Juvenescit Ecclesia, l'avete letto qualche cosa? Bravissima. Bisogna che facciamo tesoro di questo documento. Ve lo invito, come l'ha fatto Fulvio, vi esorto veramente a leggerlo, a condividerlo, a meditarlo anche nel gruppo. Guardate che è di un linguaggio stupendo, facile, comprensivo, e si comprende in maniera bellissima cosa sono i carismi, che cos'è il senso del carisma, anche all'interno della Chiesa, dei doni gerarchici, dei doni carismatici. Quindi che tutti facciamo riferimento a questo documento. Quindi lì è un compito che lasciamo a casa. Però cosa diciamo subito che ci deve interessare? Che all'interno della preghiera comunitaria carismatica i carismi, come punto manifestazioni particolari, straordinarie, suscitate dallo Spirito, vengono donate in maniera, uno, occasionale e permanente. Cosa significa? Che occasionali sono quei carismi che vengono donati all'occasione, come dice la stessa parola, in cui lo Spirito Santo risponde alla necessità e ai bisogni dell'assemblea. Quali possono essere carismi occasionali? Facciamo un esempio: i carismi di guarigione, i carismi di compassione, il carisma di conoscenza, per esempio. Sono tutti quei carismi in cui, quando lo Spirito Santo deve operare, si manifesta sorprendentemente utilizzando chi vuole in un contesto di preghiera comunitaria carismatica. E lo Spirito, abbiamo detto, il vero animatore della preghiera, e lui fa quello che vuole, lui soffia come vuole, dove vuole. Quindi ciascuno, se entriamo nella logica di saper ascoltare dove ci sta portando lo Spirito, il Signore si manifesta a chiunque, e a chiunque può donare un carisma necessario per quel momento. Ecco cosa sono i carismi occasionali. Invece i carismi permanenti si distinguono di quelli occasionali perché non operano attraverso il soggetto, la persona, ma sussistono all'interno del gruppo o della comunità. Cosa vuol dire? Che un gruppo, un esempio, una comunità, non può fare almeno, un esempio, dei carismi pastorali. Può esistere un gruppo, una comunità, senza che ci sia un carisma pastorale? No. O la stessa cosa, il carisma dell'animazione. Possiamo incontrarci se poi non c'è qualcuno, no? Che ha questo carisma che spinge la preghiera, che ci aiuta a pregare a livello corale, a livello musicale, a livello proprio di preghiera. Quindi questi sono piccoli esempi, ma tutti siamo chiamati ad approfondire queste cose, perché li dobbiamo sapere. Andiamo un po' avanti. La prima cosa quindi che pensiamo quando parliamo di preghiera comunitaria carismatica, quindi, è che all'interno devono sussistere dei carismi che a sua volta sono occasionali e permanenti. C'è da dire che i carismi nella preghiera comunitaria carismatica non sono però dei tesori, non sono dei gioielli che io li mostro all'occorrenza, no? Per mostrarli per una sorta di apparenza o prestigio. Sono doni che chi li esercita non li può trattenere, non li può manipolare, non li può strumentalizzare come gratuitamente si ricevono, gratuitamente. Bisogna metterli a servizio della comunità, perché se il carisma non viene messo gratuitamente a servizio della comunità, quel carisma poi muore, o comunque viene donato a qualcuno. Se tu non, quel carisma non viene esercitato, non viene messo per l'utilità comune, per l'edificazione, lo Spirito cosa deve fare? Te lo lascia così, perché non è tuo, è un servizio, è un servire agli altri. Quindi il carisma per sua natura non ci dà alcun privilegio, e per lo Spirito Santo ogni carisma, piccolo o grande che sia, ha la stessa misura. Cosa vuol dire questo? Che il coordinatore di gruppo, con il fratello ultimo che magari all'inizio della preghiera prende i libri di canti e li sistema nelle sedie, davanti a Dio ha la stessa misura. Questo è da dire, semmai la differenza no, sta nella quantità dei carismi che il Signore può darci, perché chi riceve 10 ovviamente deve rispondere per 10, chi riceve 1 deve rispondere per 1. In Marco 4:20 leggiamo, bisogna dare frutti, no? Nella misura chi 30, chi 60, chi del 100 per 1. Bene, quindi la preghiera carismatica, comunità carismatica, è carismatica perché è sinonimo di rinnovamento, di vivacità, coinvolgente e partecipativa. Deve essere partecipata la preghiera comunitaria. Se queste cose non vengono messe in evidenza, io non credo che abbiamo a che fare con un gruppo del rinnovamento. Chi per la prima volta si approccia ad un incontro della preghiera comunitaria carismatica evangelizza ed edifica, perché il modo di vivere la partecipazione della preghiera e la lode di questa esultanza, il canto, è coinvolgente. Devi coinvolgere, deve toccare il cuore. Questo significa anche esercitare un carisma. Esercitare un carisma significa coinvolgere gli altri. Chi esercita un carisma non crea separazioni, non crea individualismi, non crea categorie, attenzione anche a questo, crea partecipazioni, relazioni, affinità, armonizzazioni fraterne e spirituali. Ed ecco perché l'animatore della preghiera, nella carismaticità di cui è dotato, deve coinvolgere l'assemblea. Non c'è niente di più bello quanto un'assemblea comunitaria, ciascuno mette il suo. Quella sì che è una preghiera comunitaria, quello sì che è un gruppo carismatico. Perché non può succedere che c'è un leader che se la suona e se la canta e tutto finisce lì. Quella non ha niente a che fare con la preghiera comunitaria carismatica. E avendo fatto una panoramica, credo necessaria, di quello che sono gli elementi fondamentali e le finalità della preghiera comunitaria carismatica, vediamo di entrare anche in maniera così un po' più semplice proprio nella dimensione carismatica nella preghiera comunitaria. Guardate questo schema bellissimo, facile da intuire, no? Che tra l'altro sono alcuni punti, se vedete, che già abbiamo analizzato ieri nei simposi. Come è sempre stato detto e come è stato detto ieri per quanto riguarda i simposi, la preghiera comunitaria carismatica non è che può essere descritta o schematizzata appunto da uno schema, attenzione, dove si prende un orologio, diciamo questo, 20 minuti accoglienza, 15 minuti lode, 10 minuti assolutamente, questo è scontato e credo che l'abbiamo capito, o la stessa cosa c'è un ordine di come la preghiera è stata, così come la vediamo schematicamente, messa, ma non è detto che tutte le fasi devono stare dove sono, anche se adesso vediamo ci sono dei determinati tempi nella preghiera comunitaria carismatica dove certi punti devono stare lì, sono necessari. Per intanto, cos'è che colpisce subito nell'immagine? Che in tutta la fase dell'incontro della preghiera comunitaria carismatica ci sono due linee, vedete le due linee, queste parallele che camminano assieme, poi si spezzano come formare, no, una montagna, una cima. La linea blu rappresenta la lode. Cosa significa? Che la lode è fonte generale della preghiera comunitaria e carismatica, di tutto quello che meravigliosamente ne consegue. Anche la lode, ce lo insegna anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, è la forma di preghiera che ingloba tutte le altre. E poi l'altra è di colore rosso, che rappresenta lo Spirito Santo. Abbiamo detto che lo Spirito Santo è il soggetto, il maestro, che guida fino alla fine dell'incontro. Quindi vedete che tutti i passaggi, comunque tutta la preghiera comunitaria carismatica, camminano attraverso queste due linee, in tutto il tempo della preghiera. Vediamo che dall'inizio no? C'è una lettera, una P, bravi, che rappresenta, cosa può rappresentare la P? Preghiera, partenza, bravi. Una porta, quindi tutto giustissimo. Vediamo quindi che già nel momento in cui iniziamo, ecco il primo punto che vi dicevo che deve stare lì, l'accoglienza, quella è già preghiera comunitaria carismatica. E l'accoglienza ne abbiamo parlato ieri in simposio, quindi non ci affermiamo su come fare accoglienza, ma cosa dobbiamo ribadire? Palesemente che cos'è l'accoglienza? È fonte primaria di un incontro di preghiera carismatica. Se leggete la traccia che vi è stata data, c'è scritto una parte che dice l'accoglienza è il biglietto da visita di un gruppo, di una comunità. Io personalmente non sarei neanche qui forse se non sarei stato in maniera esaustiva accolto in un gruppo. L'accoglienza non è un qualcosa che, vabbè, se c'è c'è, se non c'è fa niente. L'accoglienza è necessaria perché è preghiera. Anche San Paolo ai Romani dice accoglietevi come io vi ho accolto. Dall'accoglienza quindi è necessaria, importante, si passa alla lode, no? Passiamo questa lode corale che è fatta, come dicevamo prima, da salmi, da inni, da cantici spirituali. Vi colmi dello spirito, intrattenetevi fra voi con salmi, inni e cantici spirituali. Mettiamo in risalto proprio liberi dai condizionamenti terreni psicologici proprio quello che ci sta attorno e ci proiettiamo proprio alla grandezza di Dio. Questa è la bellezza della lode e vediamo che arriviamo sempre più su, no? Vedete che queste linee vanno sempre più su. Dalla lode solitamente passiamo all'invocazione dello Spirito. Anche ieri lo Spirito Santo, no? Abbiamo parlato a lungo, è importantissimo che, come vedete nello schema, questa fase è comunque preliminare, non è da fare alla fine, è una salita, è quello che ci deve aiutare ad arrivare in cima. Lo Spirito Santo, attraverso la lode, attraverso gli salmi, attraverso gli inni, i cantici spirituali, ma lo Spirito che ci guida, che ci spinge. Quindi l'invocazione dello Spirito è questa scalata che ci porta in cima alla preghiera comunitaria carismatica. Il desiderio di arrivare anche con sacrificio in cima. Io non so se voi siete stati mai alla cima di una montagna. Chi è stato alla cima di una montagna? Cosa si prova a essere, però non è che io di solito l'ho fatto pure, però prendevo la macchina e arrivavo in cima, era bello, no? Così era, sì, è pure bello. Però il Signore ne parlavo con Fulvio e Arcangelo, che ormai loro sono grandi scalatori di grandi cime, però il Signore ci ha voluto qualche giorno prima, così menzioniamo un paese a caso, a Susa, o meglio, ci ha voluto, siamo partiti da Sant'Ambrogio, il paese dove abita Arcangelo, che abita sotto proprio la sagra di San Michele, e sono stato invitato, doveva andare lui con Fulvio, poi il Signore quando mette le Dio incidenze dice vieni pure tu, e meno male che sono venuto, perché io ancora una scalata così non l'avevo mai fatto, anche se non è, sono 900 metri, comunque, non è che per la prima volta, ma quanto è stato bello, che esperienza stupenda, veramente, sacrificata pure, perché si stanca, e mi faceva venire in mente il sacrificio della lode, per arrivare in cima, e dopo che abbiamo camminato 2 ore tutto in salita, il momento in cui si parlava, si discuteva, si pregava per questa scuola, una volta arrivati in cima è un'impressione stupenda, arrivi stanco, sudato, ma quando ti metti lì proprio in cima e vedi davanti a te i monti, vedi davanti a te questo cielo che sembra che lo tocchi con un dito perché è sempre comunque più vicino da terra, no? Quello è il momento veramente, lì pensavo e ne parlavo con Fulvio, questo è il momento più bello anche nella nostra preghiera comunitaria carismatica. Se noi facciamo questa scalata, lo Spirito Santo ci porta in cima alla montagna ed è quella dimensione profetica dove poi noi ci mettiamo in silenzio, noi lì possiamo soltanto osservare la bellezza e l'ascolto di Dio, di quello che ci circonda, dalla creazione a quello che respiri, un'aria nuova, bella, il sole che ti riscalda. Questa è la profezia. Quando arriviamo su, il Signore ci parla. Cosa fa la profezia? Che può essere, abbiamo visto ieri, tutte le fasi della profezia, citazione biblica, immagine, esortazione, ma comunque in quel momento è Gesù, è Dio che ci sta parlando. La profezia edifica, corregge, guarisce, libera, ammonisce, esorta, sana, converte, salva, e io credo potremmo mettere ancora altre 100.000 cose. Potremmo mettere altre 100.000 cose, ma se facciamo questo e se sappiamo ascoltare dove ci porta lo Spirito, e poi arriva, dopo che siamo pieni, gioiosi della parola di Dio che abita nel nostro cuore, che facciamo tesoro, poi c'è la discesa, e anche questo io non l'avevo mai fatta. Vero Arcangelo? Ho detto, beh, adesso tutti i santi ci aiutano a scendere. No, no, non è così proprio semplice scendere. Poi, grazie Arcangelo, ci ha fatto un'altra strada, più ripida di quella, quindi, dico...
Però bella.
Bella, perché abbiamo visto ulteriori bellezze del creato. Bene, anche quella... Da quando tu sei su, bisogna ritornare giù, bisogna ritornare di nuovo da dove sei partito, perché il Signore ti dà, ecco, anche i carismi, ma quello che ti dà poi bisogna donarlo, però pieni da questa potenza, pieni della ricchezza dello Spirito, pieni dalla potenza della parola di Dio, ecco che c'è anche i momenti poi di intercessione, ci facciamo intercessione per gli altri. È un qualcosa che ci viene poi spontaneo, pregare per gli altri. L'intercessione deve essere questo momento in cui siamo tra Dio e chi è il sofferente. È un ruolo proprio di mediazione. L'intercessore ha un orecchio verso il sofferente e uno verso Dio. E comunque ci facciamo carico, si diceva stamattina anche alla preghiera, dei pesi, dei fratelli, degli altri. Questa è la bellezza di vivere poi comunitariamente ed essere anche intercessori per fratello o per varie necessità. E poi il ringraziamento, la risposta, il rispondere. Non possiamo poi non rispondere di tutto quello che il Signore ci ha donato durante la preghiera. Sì, adesso poi riparto. Quindi vi dicevo, il ringraziamento è un qualcosa che deve fare parte pure nella preghiera comunitaria e carismatica, oppure pregare per le persone, lo dicevamo ieri, c'è una testimonianza, c'è alla fine un mandato finale dove dobbiamo fare riferimento a tutta la ricchezza che il Signore ci ha dato. E poi all'interno della preghiera comunitaria e carismatica ci sarà un fratello che deve fare una sintesi, ci deve dare una chiave di lettura, direi, di tutto quello che il Signore ci ha donato, di quello che il Signore ha voluto parlare. E così vengono date le citazioni bibliche, vengono date appunto i mandati, che può essere vivere il Vangelo secondo quella parola, oppure andare in missione perché il Signore ci ha donato una missione da realizzare. E poi si ritorna alla P del mondo e poi ripartire alla P dell'incontro di preghiere che ci ricarica, ci rigenera nuovamente. Stiamo finendo il tutto nella preghiera comunitaria carismatica. alla fine, comunque e principalmente, l'incontro di preghiera comunitaria e carismatica si prepara manifestando l'amore e manifestando l'amore verso gli altri. L'abbiamo credo detto in tutti i modi, ma non perché l'abbiamo detto noi, perché è lo Spirito Santo che ci vuole fare capire che tutto sta sull'amore. Tutto quello che abbiamo detto nell'avere all'incontro di preghiera comunitaria carismatica, che può essere una bella animazione, che può essere un bel ministero del canto, ma non abbiamo il calore dell'amore fraterno, tutto è vano. Anzi, tutto è, a volte, e oserei dire, uno spettacolo, se non mettiamo in evidenza proprio questo. San Paolo, tra il capitolo 12 e il 14, alla prima lettera ai Corinti, dove si parla di questo, si parla della in effetti proprio la preghiera comunitaria carismatica, è costretto a dire, perché Corinto era una bellissima comunità piena di carismi, ma è costretto a dire: guardate, però se non mettete in pratica l'amore, la carità, tutto è vano. La comunità degli apostoli con i discepoli e Maria per la Pentecoste, leggiamo agli Atti 1:14 e ecco che per questo vi dico, ci ricolleghiamo a tutto quello che già è stato detto, non è che ci inventiamo cose nuove. L'ha detto Antonella, l'ha detto Elisabetta: erano assidui, unanimi e concordi nella preghiera, un solo cuore e un'anima sola. L'esperienza di Pentecoste ci porta ad essere consapevoli, ci diceva Antonella, che il Gesù ci ha salvati dall'incapacità di donarsi. Lo ripetiamo di nuovo? Forte! Dai, ci alziamo in piedi. Forza! Gesù ci ha salvati dall'incapacità di donarsi agli altri. Questa è la vera salvezza. Perché quando abbiamo occhi che sanno vedere, occhi che sanno compatire e patire con chi ci sta accanto, allora lì abbiamo veramente accolto Gesù nel cuore, abbiamo visto Gesù. Io finisco con un aneddoto, è un aneddoto di Bruno Forte, che è bravissimo a scrivere delle storielle per farci comprendere a volte cosa significano certe realtà. E questo è un qualcosa che poi è vero, è reale, di quello che ci succede, succede tutti i giorni. E succede questo, lui dice: un uomo cade in un pozzo da cui non riusciva a uscire. Poverino, questo uomo cade. Allora passa una persona di buon cuore che passava di là e disse: mi dispiace tanto per te, però partecipa al tuo dolore. Passa un'altra persona, un politico impegnato nel sociale, quindi non è che uno di mica cotica, dice qualcuno, che passava di là, disse: era logico che prima o poi qualcuno ci sarebbe finito dentro. Poi passa un pio, una persona pia, disse: solo i cattivi cadono nei pozzi, meno male che io non ci sono cattivo. Poi passa un scienziato, e lo scienziato cosa fa? Calcola come aveva fatto l'uomo a cadere in quel pozzo. Un politico dell'opposizione passa pure, si impegnò a fare un esposto, figuriamoci, contro il governo perché c'era quel pozzo. Un giornalista promise un articolo polemico sul giornale della domenica dopo. Una persona triste cosa dice? Dai, il mio pozzo è peggio. E un umorista schignazzò: dai, prendi un caffè che ti tira su. E l'ottimista cosa dice? Dai, che potresti stare peggio. E il pessimista invece cosa dirà? Scivolerai ancora più giù. Quante persone sono passate e quell'uomo è rimasto lì? Quante chiacchiere senza opere, senza agire, parole. Parole. C'è un grandissimo uomo che si chiama Livatino, era un giudice ammazzato dalla mafia in Sicilia, che diceva: quando moriremo, Dio non è che ci giudicherà per quanto siamo stati credenti, ma per quanto siamo stati credibili, che è tutta un'altra cosa. Infine passa Gesù e, vedendo l'uomo, lo prese per mano e lo tirò fuori. La fede, se non è operosa, muore. Ecco cosa ci sta insegnando Gesù, ecco cosa dobbiamo fare nei nostri incontri di preghiera. C'è un mondo che aspetta, che c'è un Gesù che deve essere conosciuto. Ci sono persone che hanno bisogno di Gesù che ci prende per mano. E fino a quando, e l'abbiamo detto, noi ci teniamo belli stretti nel nostro cenacolo e non mettiamo la vera realtà di quello che è la preghiera comunitaria carismatica, quello che è veramente il rinnovamento, noi stiamo tradendo una responsabilità che ci viene data. Anche Elisabetta ieri diceva: la preghiera comunitaria carismatica che non ci porta a vedere Gesù nel fratello. Elisabetta Gesù ce lo diceva, Fulvio Gesù, Arcangelo Gesù, non è preghiera comunitaria carismatica. E poi tutto deve essere pienamente dosato, quindi, da un ingrediente principale. C'è una canzoncina così, tanto per, no? L'abbiamo provata, chissà di qualcuno, che ha scritto che tra la preghiera e carismatica, la preghiera è carismatica se nella comunità la carità è un principale ingrediente. La carità è un principale ingrediente, e poi la facciamo. Il carisma che ci fa toccare con mano la grandezza di Dio è il carisma dei carismi. Diceva Santa Teresa d'Avila che la preghiera non è pensare molto, ma amare molto. E finisco veramente stavolta, eh? Utilizzo delle parole di Sant'Agostino. Guardate cosa dice Sant'Agostino. È un pensiero profondo. E vi chiedo veramente che lo teniamo nel cuore, perché tutto sta in questo. Al termine di una giornata puoi anche non avere mai pensato a Dio, mai pronunciato il suo nome, ma sei amato, e se ti sei lasciato amare, se hai procurato gioia a qualcuno, se hai messo un mattone di comunione, tu hai fatto la più bella professione di fede nella Trinità. Il vero ateo, attenzione, il vero ateo è chi non lavora a creare legami, comunione, accoglienza. Chissà perché, sono tutte cose che abbiamo citato e approfondito. Chi non entra nella danza delle relazioni non è ancora entrato in Dio, il Dio Trinità. Se vedi l'amore, vedi la Trinità. Questo è il canto e poi lo facciamo. Io termino dicendo: se vedi l'amore nella preghiera comunitaria carismatica, vedi quanta è bella e unica l'esperienza di vita nuova nel rinnovamento. Amen. Alleluia.